Riprendiamo la seduta. Passiamo alla quarta interrogazione, numero di protocollo 1064. La terza interrogazione, numero di protocollo 1065, presentata in data 21 gennaio 2021 dal consigliere Mondini Sergio, ad oggetto transito ciclopedonale sul ponte che collega Ala con Pilcante. Do la parola al sindaco.
Grazie. Allora, rispondo all'interrogazione precisando quanto segue. Lei chiede a me, all'assessore di merito, se la situazione è di nostra conoscenza ed io rispondo sì. Il problema è noto da tempo e già nel mio precedente mandato ci siamo attivati per trovare e proporre le giuste soluzioni. A conferma e riprova di questo le posso assicurare che di tali problematiche ne avevamo parlato anche nelle sedute di giunta dove erano presenti anche gli allori rappresentanti del suo partito. Non posso dunque che concordare con lei sul fatto che questo tratto di strada debba essere messo in sicurezza sia per i pedoni e sia per i tanti ciclisti che da Ala vogliono raggiungere la ciclabile provinciale sita su Adesta Adige. Vero anche che l'attuale situazione di fatto non garantisce tale sicurezza. Ricordo in primis però che né la strada e nemmeno il ponte sono di proprietà comunale e quindi eventuali interventi debbono essere realizzati da parte degli enti proprietari che sono per la strada la provincia autonoma di Trento e per il primo tratto di ponte RFI e per la parte rimanente A22. In virtù di questo, tante sono state le nostre sollecitazioni nei confronti di tali enti proprietari, sia per far realizzare un tratto di marciapiede a partire dalla fine del ponte per arrivare alla ciclabile esistente e sia per realizzare una passerella ciclabile in adiacenza a tale ponte, attività che qui riassumo. Nel corso del 2018 abbiamo avuto un incontro sul posto insieme al dirigente, all'allora dirigente provinciale e alle infrastrutture stradali, l'ingegner Raffaele De Col, e ad altri tecnici del servizio opere pubbliche della provincia autonoma di Trento, al fine di individuare le giuste soluzioni per il marciapiede. Con lettera del 19 luglio del 2018, protocollo 12.541, inviata al nostro progettista del piano urbano del traffico, l'ingegner Gobbi Frattini, in cui chiedo di modificare tale piano inserendo la previsione di realizzazione del marciapiede a prosecuzione di quello esistente. Con lettera del 27 novembre del 2019, protocollo 22.766, inviata al Presidente Fugatti, con la quale esprimo una serie di preoccupazioni su alcuni tratti stradali del nostro territorio, tra i quali il tratto di marciapiede in oggetto. Nella lettera chiedo di intervenire urgentemente. Nell'incontro del 19 gennaio 2021 col Presidente Fugatti presso il suo ufficio di presidenza a Trento, in cui si è parlato anche delle problematiche segnalate con la lettera del novembre 2019. Nel 16 febbraio 2021 incontriamo in videoconferenza l'ingegner Monaco, che è il dirigente di APOP, il servizio opere stradali della provincia autonoma di Trento, in cui si sono illustrate tutte le problematiche segnalate con la lettera del novembre 2019 indirizzata al Presidente Fugatti. Incontri vari poi nel 2017 e nel 2019 con l'ingegner Costa, direttore tecnico generale, e successivamente con il dottor Cattoni, amministratore delegato di A22, e questo anche il 30 gennaio 2021, per discutere sulla possibilità di realizzare una passerella ciclabile in adiacenza al ponte di loro proprietà. Come si può desumere, l'attività è stata ampia ed articolata, svolta su più fronti e nel corso degli anni. Ad oggi posso dire che siamo in attesa di risposte definitive con la conferma da parte dell'ingegner Monaco di studiare e proporre una soluzione per il marciapiede e con l'impegno da parte dei dirigenti di A22 di realizzare la passerella ciclabile sul ponte, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione necessaria da parte di RFI in qualità di ente proprietario del primo ponte, del primo tratto di ponte. Questo, mi soffermo un attimo, portando anche altre considerazioni che non sono previste, non sono descritte nell'interrogazione, perché chiaramente è redatta precedentemente ad alcune novità che sono emerse negli ultimi mesi. In virtù di questi incontri e delle lettere inviate dal, dal, negli ultimi anni, appunto alla presidenza della provincia, c'è stato circa un mese e mezzo fa un incontro sul posto insieme a dei tecnici della provincia autonoma di Trento per documentare e discutere su alcuni problemi viabilistici del nostro comune, oltre a quello di Pilcante, da lei segnalato ovviamente. Nello specifico siamo partiti da Santa Margherita segnalando il problema relativo a quella benedetta rotonda posta all'incrocio nord di Santa Margherita, che ogni 3x2 viene distrutta dai camion. Abbiamo poi parlato della rotonda prevista nel piano urbano del traffico a Santa Margherita Sud, in prossimità dell'insediamento artigianale. Abbiamo parlato poi di quel benedetto tratto di marciapiede, tratto di strada che si dovrebbe mettere in sicurezza da parte sempre della provincia a Borgo General Cantore, Marani. Avete presente, non sulla statale, quel piccolo tratto che da anni stiamo chiedendo di sistemare, per poi arrivare effettivamente al marciapiede di Pilcante. In base a questi sopralluoghi sono state formulate da parte della provincia delle ipotesi di intervento che sono state già inoltrate al presidente Fugatti. Io le ho discusse con lui la settimana scorsa e mi è stata ventilata la possibilità, non dico la promessa, ma insomma la possibilità che la provincia possa intervenire già con la legge di assestamento di quest'anno, di bilancio, su alcuni di questi interventi. Ho raccomandato ovviamente soprattutto il marciapiede di Borgo General Cantore e di Pilcante, e in subordine anche alla rotatoria ovviamente di Santa Margherita Nord, che anche quella, ripeto, è sicuramente da risistemare, perché sapete che quella rotatoria è provvisoria, fatta qualche anno fa, fra l'altro con manutenzione a carico del comune, pur essendo una strada di competenza provinciale. Quindi ho buone sensazioni sul fatto che possa essere realizzata dalla provincia qualche intervento, forse già perlomeno progettato nel corso di quest'anno. Questo è quanto mi è stato detto, per cui noi continueremo ad insistere con la provincia affinché questo avvenga. Con A22, questo l'ho descritto in relazione, nell'interrogazione, per quel benedetto ponte che anche lì è molto problematico, perché purtroppo è diviso in due, no, come proprietà, una grande parte del ponte di proprietà di A22, mentre la rimanente è della ferrovia. Le ferrovie sono un interlocutore incredibile, difficile da contattare, però insomma anche lì si sta lavorando per cercare di mettere in sicurezza l'intero comparto, che ripeto però non è nostro, e come sapete non possiamo intervenire in casa d'altri, insomma. Grazie.
Grazie Sindaco. Prego, consigliere Mondini.
Sì, mi fa piacere, insomma, accolgo con piacere la notizia delle comunicazioni date, non solo evidentemente per Pilcante, ma per gli altri punti critici evidenziati già da tempo dai servizi comunali, evidentemente, e che già questi sono in via di, sono allo studio. E bene, quindi sollecitiamo o stiamo lì sopra, insomma. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Prego consigliere De Rossi.
Volevo aggiungere che un paio d'anni fa era emerso anche il problema di eliminazione su quel tratto di strada, aveva sollevato la questione il consigliere Campostrini. Mi ero informato in A22 anche solo per mettere una striscia LED lungo tutto il percorso pedonale che passa il ponte, per avere un minimo di illuminazione notturna, e anche una cosa banale come può essere un minimo di illuminazione deve andare in approvazione al Ministero dei Trasporti, oltre a tutto l'iter che ha 22 Autobrennero al proprio interno, e non sono iter.
Seguire opere di contenimento al Rio Val di Nasi. Passo la parola al Sindaco.
Grazie. Allora, qua ho chiesto ovviamente l'ausilio degli esperti e quindi rispondo all'interrogazione in oggetto allegando per maggior chiarezza e completezza alla presente la relazione richiesta dal nostro servizio patrimonio al servizio di custodia forestale Alavio, redatta in 2 marzo 2021 a firma del custode forestale Mattia Pezzato. Preciso anche che è stato chiesto un sopralluogo anche al tecnico dei servizi bacini montani per valutare l'eventuale necessità di ulteriore intervento rispetto a quello da poco completato solo su un tratto parziale. Nella relazione che troverete allegati c'è una premessa con descrizione del corso dell'acqua appunto segnalato, dei vari tratti, tratto A Val del Biolca, tratto B in corrispondenza del Guado, tratto C sistemazione recente dei bacini montani. Difatti qua si dice che porzione in verde, c'è cioè la planimetria con i vari colori, e allora quello che è recentemente oggetto di lavori, oggetto recente sistemazione con la costruzione di canali in sassi e cemento lungo circa 150-160 metri, posizionamento di una griglia pettine appena a monte dell'attraversamento sotto via Zandonai. Dalla memoria storica dei colleghi, le opere sono iniziate nel 2017 e terminate nel 2020. Non sono al momento previsti altri interventi. A riguardo, per più chiarimenti e per chiarimenti più approfonditi, suggerisco di confrontarsi con il servizio bacini montani della PAT, cosa che è stato fatto nella persona del dottor Andrea Darra. Va avanti poi con il tratto E, che è il canale a valle dell'SP90, il tratto F, il Rio Giardini. Descrive poi nella relazione gli eventi meteorici del dicembre 2020 che sono stati appunto interessati da precipitazioni intense che hanno creato danni e smottamenti anche nel territorio di Ala. Si conclude dicendo, e qui lo leggo, è chiaro che stiamo parlando di criticità dovute ad eventi meteorici molto intensi che però sembrano verificarsi con frequenza sempre maggiore. È altrettanto chiaro come questa situazione si sia risolta senza particolari danni, a differenza di quel che è successo nello stesso evento di pioggia alle pendici delle Alessinia Lense, Caigole, Valbona e Aviense, Aimasi. Resta in ogni caso il fatto che la sicurezza idraulica del Rio potrebbe beneficiare di una prosecuzione degli interventi di sistemazione verso monte, tratto in viola nella perimetria, per circa 80 metri sotto e 60 metri sopra il Guado, fin dove la valle si allarga ad imbuto. A questo proposito è stato interpellato informalmente il responsabile di zona per il servizio bacini montani della provincia autonoma di Trento, il dottor Andrea Darra, il quale ha chiarito come il recente cantiere è da considerarsi chiuso. Si è detto comunque disponibile ad un sopralluogo per raccogliere le sopravvenute esigenze, che però non è ancora stato definito nei tempi. Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti in merito. È da definire invece se possono essere rimossi quei due New Jersey che ci sono all'altezza dell'attraversamento di via Zandonai. Questo è quanto descritto appunto dal custode forestale Mattia Pezzato, il nostro custode forestale. La relazione comunque è allegata alla risposta.
Grazie Sindaco. Prego consigliere Mondini.
Grazie, molto, molto dettagliata anche questa e approfondita. Mi fa piacere non tanto aver colto il punto e la necessità, ma dire che il problema sussiste seppur per la stessa missione dei tecnici forestali, e magari con danni non eccessivi, ma una frequenza sempre più rilevante. Quindi grazie.
Grazie consigliere Mondini. Se non ci sono altri interventi passiamo al prossimo ordine, al prossimo punto. Ok. Allora, interrogazione protocollo numero 3690, presentata in data 2 marzo 2021 dai consiglieri Zendri Gianfranco, Giorgi Angelo, Cattoi Vanessa, Martinelli Mauro, ad oggetto la piscina comunale chiusa e priva di gestione. L'amministrazione comunale di Ala, quali azioni intende adottare per non trovarsi impreparata al momento della riapertura delle piscine? Passo la parola al sindaco.
Grazie, questa è un po' più corposa dell'altra, ma l'ultima invece meno pesante. Allora, rispondo all'interrogazione in oggetto con la quale si interroga il sottoscritto e l'assessore competente in ordine all'attuale situazione della piscina comunale. Premetto che siamo perfettamente consapevoli dell'importanza di questa struttura sportiva e di conseguenza ci siamo attivati da tempo per consentire l'utilizzo della stessa il prima possibile. compatibilmente con l'andamento della pandemia che da circa un anno sta condizionando tutte le scelte e le procedure necessarie per addivenire alla futura gestione. Il Comune di Ala è proprietario dell'impianto sportivo ad uso scolastico di Piazza Giovanni XXIII, costituito da una palestra, una piscina coperta con due vasche, un centro benessere, una vasca esterna con solarium e locale bar completo di attrezzature. Con delibera numero 25 dell'11 marzo 2015, la Giunta Comunale ha approvato il capitolato speciale per la gestione tecnico-sportiva dell'impianto sportivo in oggetto per il quinquennio 2015-2020. Maggio 2020 la scadenza. Con determinazione numero 22 del 16 marzo 2015 è stato approvato il relativo bando di gara e in seguito all'espletamento della procedura di gara d'appalto è stato aggiudicato la ditta 2001 SRL di Padova. Il 26 novembre del 2015 tra l'amministrazione di Ala e la società 2001 SRL è stato stipulato il contratto con scadenza fissata al 31 maggio 2020 e possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza contrattuale allo scopo di disciplinare puntualmente la materia in vista della futura procedura di gara, individuando condizioni di gare certe, idonee a garantire il raggiungimento degli interessi pubblici, coerenti e rispondenti all'attuale contesto sociale, economico e alle esigenze di utenza, si è ritenuto opportuno prorogare il contratto in essere. Con deliberazione numero 40 del 21 aprile 2020, per le ragioni ivi indicate, la Giunta Comunale ha disposto l'atto di indirizzo per la proroga del contratto in favore della società 2001 SRL fino alla data del 31 agosto 2021 e successivamente con determina del 28 maggio 2020 il responsabile ha approvato lo schema dell'atto di proroga contrattuale, ha disposto l'avvio del contratto di in via anticipata rispetto alla stipulazione in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo vigente ed ha prenotato la relativa spesa bilancio. Nelle more della stipulazione del contratto, a partire dal 1 giugno 2020, la società 2001 SRL ha gestito di fatto la struttura, quindi il giorno dopo della scadenza naturale del contratto. Nel periodo da maggio a dicembre 2020, numerosi sono stati contatti e scambi di corrispondenza tra l'amministrazione comunale e la società 2001 SRL in relazione alla richiesta della documentazione necessaria sia per addivenire alla formalizzazione del contratto di proroga che per la rideterminazione delle condizioni economiche del contratto di proroga, come la richiesta della società 2001 ovviamente, ciò ai sensi dell'articolo 216 del decreto legge, il cosiddetto decreto rilancio del maggio 2020. Da ultimo, a seguito della nota della 2001 SRL del 31 dicembre 2020, l'amministrazione ha preso atto dell'impossibilità di elaborare un piano di gestione economica dell'impianto utile sia alla rideterminazione delle condizioni economiche del contratto di proroga che ad ottenere i dati funzionali all'avvio di una nuova procedura di gara. In conseguenza di ciò sono venute meno le ragioni a sostegno dell'atto di indirizzo contenuta nella sopra richiamata deliberazione giuntale 40/2020 per la proroga del contratto in oggetto fino al 31 agosto 2021, fermo restando quanto già eseguito ai sensi dell'articolo 10 del capitolato, che è parte integrante ovviamente del contratto stipulato nel 2015. Quale prosecuzione della gestione entro il termine previsto, cioè i 6 mesi successivi al 31 maggio 2020, prorogati ulteriormente al 31-12-2020 con ordinanza del 27 marzo 2020 della provincia autonoma di Trento, del Presidente della provincia autonoma di Trento. Il rapporto con la 2001 si è dunque concluso al 31 dicembre 2020. Ad oggi, in virtù delle disposizioni nazionali e provinciali adottate per far fronte all'emergenza sanitaria finalizzate alla riduzione del rischio del contagio, scusate, l'impianto sportivo per la parte piscina area wellness è chiuso al pubblico. Al momento risulta utilizzata unicamente la palestra da parte dell'Istituto Comprensivo di Ala per l'attività didattica e delle locali associazioni sportive, la BV Volley Pallavolo, Gin Club, Ginnastica Artistica, che in virtù delle vigenti disposizioni nazionali hanno titolo per effettuare gli allenamenti. Questione 1. Individuazione del nuovo gestore. Qui sto rispondendo alle domande. Al fine di indire una nuova procedura di gara relativa a un arco temporale abbastanza ampio, È indispensabile disciplinare puntualmente la materia ed individuare condizioni di gare certe, idonee a garantire il raggiungimento degli interessi pubblici, coerenti e rispondenti all'attuale contesto sociale economico e dalle esigenze dell'utenza mediante l'elaborazione di un preciso piano economico-finanziario. Ad oggi l'amministrazione non è in possesso di dati relativi a costi e ricavi, se non in minima parte. Questo ovviamente è datata la risposta chiaramente a un paio di mesi di vita, un mese e mezzo, quindi le condizioni sono ad oggi un po' cambiate. Quanto sopra risulta indispensabile per determinare la sussistenza o meno della rilevanza economica. La distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza e ai suoi caratteri di redditività, anche solo in via potenziale. In altri termini, è necessario capire se il servizio rientra tra quelli che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto dell'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, o tra quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione del capitale e permette all'operatore di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione con esclusione di interventi pubblici. Solo a seguito dell'analisi e della determinazione circa la sussistenza o meno della rilevanza economica sarà possibile procedere alla scelta della relativa forma gestionale del servizio tra quelle che l'attuale panorama giuridico offre e che varia in ragione della qualificazione del servizio medesimo, e successivamente ad esperire la relativa procedura di gara per la quale è già in corsa la relativa istruttoria a cui seguiranno i tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione della procedura di gara. Si evidenzia che l'amministrazione ha vagliato diverse alternative per sopperire alla mancata sottoscrizione della proroga del contratto di gestione da parte della 2001, per assicurare all'utenza, nell'eventualità in cui le disposizioni nazionali di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica lo consentissero, di poter usufruire dell'impianto. Tuttavia, le soluzioni alternative percorse non avrebbero garantito, anche nel breve periodo, la tutela sociale del personale uscente, né tantomeno avrebbero assicurato all'amministrazione condizioni ottimali di gestione, con evidenti ed immediati riflessi economici a carico del bilancio. Per quanto attiene al primo punto, lo scrivente servizio ha interrogato l'Agenzia Provinciale per gli appalti sulla estensibilità delle tutele relative alla clausola sociale, a riguardo invece dell'aspetto relativo a condizioni ottimali di gestione nell'attuale contesto epidemiologico. Una gestione transitoria soggetta alle restrizioni determinanali della ditta 2001, premessa la volontà dell'amministrazione di percorrere tutte le strade possibili al fine di tutelare gli attuali dipendenti, purché strade legittime previste dalla normativa vigente, rilevo che con riferimento al personale del gestore uscente si evidenzia che, sulla base della documentazione in possesso, risulta che i lavoratori della ditta medesima siano ancora dipendenti della stessa, ad oggi sono spostati a Padova. A questo si aggiunge il fatto che ad oggi è tuttora in vigore il blocco dei licenziamenti, misura introdotta a livello nazionale al fine di limitare le pesanti ricadute occupazionali causate dagli effetti economici dell'emergenza sanitaria in corso. Il legislatore nazionale e quello provinciale hanno introdotto le clausole sociali, quali specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Si tratta di clausole obbligatorie nell'ipotesi di appalto ad alta intensità di manodopera, mentre nelle altre ipotesi è rimessa alla facoltà della stazione appaltante la loro introduzione nella lex specialis di gara. Al fine dell'applicazione di dette clausole è tuttavia necessario che siano rispettate le seguenti condizioni. Il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere. L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'operatore uscente, tale obbligo va armonizzato con l'organizzazione aziendale dell'operatore entrante. In altri termini, il riassorbimento del personale può essere imposto nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dall'operatore entrante. Sono in corso alcune verifiche al fine di conoscere se l'utilizzo di tali clausole possa essere esteso dalla stazione appaltante laddove il rapporto con l'affidatario precedente sia già interrotto, non avvicendato. per scadenza naturale del contratto e se l'operatività delle clausole, dunque la tutela della continuità occupazionale, sia vincolata alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il precedente gestore da parte dei lavoratori coinvolti e se questa vada riferita e dunque sussista al momento dell'indizione della gara o la stipula del nuovo contratto. L'ultima questione è quella delle manutenzioni, operazioni di manutenzione. Gli impianti sono stati fermati e le vasche interne svuotate per evitare che il prolungato inutilizzo potesse compromettere la funzionalità degli impianti. Le condizioni della struttura alla riconsegna sono quelle che ci si può attendere dopo un normale utilizzo. Gli aspetti non conformi a quanto previsto dal contratto di gestione sono stati rilevati dal gestore mediante apposito verbale di consegna. Con riferimento alle operazioni di manutenzione dell'immobile, contattato riguardo il Servizio Patrimonio Ambiente Comunale, rilevo che per quanto possibile le stesse saranno realizzate nel periodo di chiusura dell'impianto in forma diretta attraverso il personale assegnato al cantiere comunale con il personale di supporto al cantiere. Gli interventi specialistici e impiantistici per i quali è necessario l'intervento di ditte specializzate, dopo confronto con alcuni professionisti del settore, sono in programmazione in vista della riapertura. Nel prossimo Consiglio Comunale porteremo l'atto di indirizzo per la gara, Consiglio Comunale che faremo probabilmente a breve, porteremo gli indirizzi appunto di gara perché la volontà è quella di poter riaprire il prima possibile nel corso dell'estate. Avete capito che una delle preoccupazioni più rilevanti è quella legata al personale, la tutela per noi del personale ovviamente è prioritaria, attualmente la 2001 in quella piscina occupa dalle 5, non abbiamo ancora capito se sono 5 o 6 le persone occupate perché una delle persone impiegate non si capisce bene se è nella struttura di Rovereto o in quella di Ala, perché sapete che la 2001 gestisce anche la piscina di Rovereto. Negli incontri avuti anche con i sindacalisti che rappresentano questi lavoratori, noi abbiamo detto che inseriremo nelle nuove gare il patto sociale, come così descritto, ovviamente nei termini di legge come previsto, per cercare di tutelare effettivamente il personale esistente. Anche in virtù di questo, se inizialmente si pensava di trovare una sorta di gestione ponte fra l'uscente e la nuova, questa gestione ponte non garantiva però la tutela assoluta dei lavoratori, quindi si è preferito soprassedere e cercare di tutelare appunto i lavoratori come già detto prima. Anche l'opportunità di avere ASIS, fatto salvo che ASIS, sapete, è la società in house che gestisce le piscine comunali di Trento, fatto salvo che potesse venire ad aiutarci per qualche mese nell'apertura, e questa era la volontà politica da parte sia dell'assessore allo sport del Comune di Trento che anche del sindaco, si scontrava però con delle particolarità normative in quanto si riteneva che la società in house di un comune non possa andare ad operare in un altro comune. Però il Comune di Trento ha assicurato tramite il dirigente e direttore di ASIS l'assoluta collaborazione per cercare di costruire il bando di gara affinché sia un bando di gara reale, costruendo dei dati che purtroppo la 2001 non ci ha mai dato per quanto riguarda alcuni ricavi, tipo ricavo del bar, cioè per capire se un impianto ha rilevanza economica o meno bisogna avere tutti i dati a disposizione, cosa che purtroppo non siamo riusciti ad ottenere, anche se la corrispondenza e gli incontri fra l'amministrazione e la 2001 sono stati frequenti, però alcuni dati non ci sono stati forniti, per cui stiamo cercando di ricostruirli noi. Perché il prossimo bando di gara sia sicuramente un bando di gara all'altezza dei tempi e possa consentire un utilizzo di quella piscina, che sapete che per noi è un costo rilevante, chiaramente possa consentire un utilizzo sempre più frequente, sempre più all'altezza, sempre più moderno, perché le potenzialità di quella piscina ci sono tutte, basta semplicemente saperle sfruttare. Ultima cosa, in questi mesi abbiamo avuto parecchie richieste di interessamento da parte di società che gestiscono a loro volta piscine anche nel nord Italia, per cui insomma questa dimostrazione che speriamo che nella prossima gara ci sia l'interessato a metterci appunto la faccia, siamo fiduciosi. Grazie.
Grazie Sindaco, passo la parola ai proponenti. Prego. Consigliere Martinelli. Complimenti.
Grazie Sindaco. Si sente? Sì. Grazie Sindaco. Nella parte finale della sua esposizione, Chiara, ha risposto a una delle domande che volevo fare in maniera più compiuta, cioè in maniera compiuta direi. Infatti mi chiedevo, quando aveva accennato delle alternative che erano state vagliate, che ci spiegasse puntualmente quali potevano essere state, e ho capito che insomma tutto si è svolto tramite ASIS. E chiedo se c'è stato qualche altro tipo di interessamento in questo senso. E il secondo appunto che avevo fatto era quando parlava dei dipendenti o gli ex dipendenti, in quanto a me risulta, non so se corrisponde al vero, a dire la verità, che i dipendenti siano stati, che ad oggi i dipendenti non siano più dipendenti, siano licenziati, siano stati fatti licenziare. Non lo so, sono voci. Quindi io riferisco solo quello. Ecco. Grazie.
Prego, Sindaco.
Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, oltre ad aver cercato di coinvolgere ASIS, che, ripeto, ci sta dando una mano per la costruzione del bando, abbiamo avuto per la verità alcuni, come dicevo prima, abboccamenti di altre due società sportive, non società sportive, sbaglio il termine, società che gestiscono impianti sportivi e che si sono dette interessate a subentrare all'attuale contratto, però c'era sempre il problema che una transizione ponte poteva compromettere la stabilità dell'attuale personale. Per la verità si era fatta viva anche Rarinantes, che è la nostra società sportiva. Loro hanno il problema, lo sapete, potrebbero allenarsi in virtù delle disposizioni Covid, perché hanno degli atleti che partecipano a tornei nazionali, per cui potrebbero anche allenarsi. Chiaramente per noi è stato impensabile aprire una piscina solo per poche persone, perché i costi sono esagerati, anche nel mantenimento dell'acqua a temperatura, chiaramente. Rarinantes è lo stesso problema di ASIS, a parte non so se era in grado di gestire chiaramente l'impianto pubblico, perché è chiaro che se aprivano dovevano aprire per il pubblico, ma anche lì c'era il rischio di interrompere quello che dicevo prima, la tutela dei lavoratori. Lavoratori che non sono stati licenziati, a parte una dipendente che si è licenziata perché ha trovato un altro posto di lavoro, gli altri sono attualmente in cassa di integrazione, risultano dislocati nella sede di Padova, no? Perché questo è quanto gli ha chiesto il datore di lavoro, però sono non so se in cassa integrazione, ma credo in cassa integrazione o in mobilità, comunque credo in cassa integrazione, ma non sono licenziati, anche perché se no non avrebbe senso la tutela da parte nostra, ovviamente, no? questo è chiaro, per cui sono in una condizione attualmente di hanno diciamo il paracadute sociale in questo momento, non so fino a quanto durerà, ma sapete che c'è il blocco dei licenziamenti, anche per cui credo che dovremo riuscire ad arrivare giusti anche per loro. Fatto salvo chiaramente che chi entrerà, il nuovo gestore, possa aver bisogno dei 5 dipendenti, questo chiaramente è quello che ho letto prima, la norma ti dice devi fare la tutela sociale, però anche rispettando la volontà di chi verrà, chiaramente questo è chiaro. Però insomma mi sembra di capire che per noi sarebbe una valenza ulteriore poter riuscire a mantenere gli attuali dipendenti, perché uno, conoscono l'impianto, due, sono lì da tanti anni, per cui sono tutte gente fra l'altro della zona, per cui insomma per noi sarebbe un plus mantenere in essere gli attuali dipendenti, e su questo stiamo sicuramente lavorando.
Grazie Sindaco. Consigliere Martinelli, si può ritenere soddisfatto? Ottimo, grazie. Proseguiamo con la prossima interrogazione. E ultima. Interrogazione protocollo numero 5760 di data 1 aprile 2021, presentata dal consigliere Ilaria Zomer, nuove aree ludiche nei parchi gioco. Passo la parola al Sindaco.
Rispondo all'interrogazione in oggetto con la quale lei ha richiesto a me e all'assessore di merito chiarimenti in ordine alle nuove aree ludiche nei parchi giochi, in particolare per conoscere 1. Se a fronte del rifacimento di tutti i giochi, la scelta della pavimentazione, sabbia, pacciamatura sia temporanea, in previsione della sostituzione a fronte di nuovi fondi stanziati con un pavimento antitrauma, pur mantenendo l'allestimento delle strutture. 2. Perché anche in via temporanea sia stata utilizzata la sabbia pacciamatura, che è chiaramente possibile fonte antigenica, a causa dell'accumulo di materiali impropri e di iniezioni di animali, oltre che di difficile mantenimento e di possibile deturpamento dell'intera area circostante ai giochi a causa del disperdersi della sabbia stessa. Bene, rispondo dicendo che prima di entrare nel merito dei quesiti voglio precisare che all'interno dell'amministrazione comunale esiste una compagine politica composta dagli amministratori ed una compagine gestionale composta dai vari servizi comunali. Ognuna di queste compagini ha un ruolo ben definito con proprie competenze e necessità. Nel caso di specie la componente politica, con propria scelta, ha deciso di mettere a disposizione le risorse per adeguare le aree gioco alle normative vigenti, mentre la componente gestionale, in questo caso composta dal servizio tecnico patrimonio ambiente, ha definito le modalità tecniche in attuazione. Spiace invece constatare che a fronte di un importante investimento economico fatto da parte dell'amministrazione per adeguare i giochi utilizzati dai nostri bimbi e per riqualificare i parchi, questo sia più frutto di polemiche da parte di alcuni che di soddisfazione. Ora entro nel merito dell'interrogazione in oggetto allegando per maggior chiarezza e completezza la presente la relazione richiesta al nostro servizio patrimonio firma dell'ingegnere Liana Azzolini, che dice: al fine di adeguare le aree gioco alle normative vigenti sono stati sostituite sia le attrezzature ludiche che le pavimentazioni antitrauma preesistenti, non più conformi alle normative vigenti. In particolare si cita la norma UNI IN 1176 per le attrezzature da gioco, la UNI IN 1177 per i rivestimenti di superfici di aree da gioco. La pavimentazione antitrauma posata recentemente nei parchi è in ghiaia, mentre quella in corteccia è presente nel parco della Roggia già da qualche mese. In tale parco i recenti lavori hanno riguardato esclusivamente la sostituzione dei giochi. Le soluzioni attuate hanno carattere definitivo e la corteccia verrà riproposta con l'intervento che sarà avviato a breve nei parchi in località Sega di Ala. La scelta delle pavimentazioni è stata dettata da indicazioni normative ed orientamento ecologico di un'amministrazione comunale certificata EMAS, come la nostra, strumento volontario creato dalla comunità europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, aziende, enti pubblici, eccetera, per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali, verificando anche quanto attuato già da tempo in altre realtà della provincia. La scelta della pavimentazione antitrauma in materiali naturali come ghiaia o corteccia è dettata da un alto rispetto ambientale, che consente la riduzione delle emissioni e gli oneri per lo smaltimento a fine utilizzo. Resistenza alla caduta, rispetto delle normative di sicurezza e funzionalità permangono assieme alle caratteristiche di ecosostenibilità. Infatti lo strato antitrauma in ghiaia o corteccia, posato negli spessori adeguati in funzione dell'altezza di caduta dei vari giochi, ha le stesse caratteristiche di sicurezza alla caduta delle precedenti piastre in gomma, con la differenza che sono un materiale naturale e non hanno bisogno di essere gestiti come rifiuti speciali a fine vita. Inoltre le piastre in gomma, con il trascorrere del tempo e gli sbalzi di temperatura, si seccano, andando a perdere i requisiti antitrauma previsti dalla normativa, necessitando della sostituzione. La ghiaia o la corteccia invece necessitano del controllo del spessore e rastrellamento, mantenendo le loro caratteristiche antitrauma costanti nel tempo. I materiali impropri e le deiezioni animali sono conseguenze di un uso improprio dell'area, rimanendo la responsabilità di tali azioni in capo ai fruitori dei parchi o adulti accompagnatori a seconda dell'età e o ai padroni degli animali. Ricordo che gli animali, i cani, non possono entrare nei parchi, c'è il divieto. Si riporta inoltre che l'articolo 12 delle norme per la deiezione e la circolazione degli animali nel comune di Ala, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 9 dell'aprile 2002, riporta che è vietato condurre o lasciar vagare cani nei giardini e parchi pubblici aree verdi attrezzate. A titolo poi informativo si riporta nella relazione appunto che troverete allegati, si riporta che in vari allestimenti sul territorio provinciale e regionale tipi di pavimentazione antitrauma come quelle posate recentemente nel nostro comune sono già esistenti da tempo. Sul noto sito Il Trentino dei Bambini c'è una pagina dedicata ai parchi dei giochi più belli e scorrendo le foto si nota come tutti quelli riportati hanno la pavimentazione antitrauma in materiale naturale. Anche nell'area giochi al Parco delle Alberi di Trento è stata usata la corteccia. Una sezione del sito del Mise riporta una brochure sui parchi giochi dove vengono ribadite le varie tipologie di pavimentazioni possibili che per la maggior parte sono naturali, come si evince nella tabella che c'è qui in allegato. Quindi ho chiesto questa relazione chiaramente all'ufficio tecnico, anche perché la scelta è stata demandata a loro del tipo di pavimentazione, perché l'interrogazione è rivolta al sindaco, però insomma non è sicuramente scelta del sindaco o della giunta dell'assessore di merito capire qual è la soluzione migliore dal punto di vista tecnico. Credo che nella relazione sia specificata molto bene le motivazioni, che so che hanno portato delle polemiche, perché le ho viste su Facebook, dove abbiamo messo anche un comunicato, le ho viste anche con delle mail che mi sono arrivate, ho visto anche delle soddisfazioni chiaramente, ma come sempre succede, quando fai un'opera, se non la fai sicuramente critiche non ne hai, se la fai è chiaro che metti in moto sempre idee contrastanti. Quello che mi dispiace un po' è quello di aver messo a disposizione delle somme per sostituire i giochi che da anni non venivano sostituiti e trovarsi, ripeto, in polemiche da parte di alcuni. Questo insomma è un po' mortificante per un amministratore che cerca sempre di fare il meglio ovviamente per soddisfare tutti. L'antitrauma in gomma, avete visto le particolarità che presenta, ed è vero, guardate che costa un sacco di soldi ad acquistarlo e costa un sacco di soldi a smaltirlo, e ogni qualche anno bisogna smaltirlo perché purtroppo si deteriora molto facilmente. Ricordo che i parchi ad ala sono oltre 30, se ricordo bene, quindi pensate, ci vorrebbero centinaia di migliaia di euro per cambiare ogni volta le pavimentazioni antitrauma, per cui a volte bisogna fare anche delle scelte purché ponderate e ragionate.
Grazie sindaco. Consigliere Zomar, prego.
Grazie per la risposta sindaco. Mi preme dire che era un'interrogazione e non una polemica, era proprio per capire. Io vivo vicino a uno dei parchi e passando è ovvio che già poche settimane dopo si vedeva che la ghiaia era comunque in giro, diciamo comunque nelle vicinanze, per cui era di fatto non una polemica ma un'interrogazione. La risposta tecnica è sicuramente esaustiva e benissimo, grazie mille.
Come vedete, come mi sembra di far capire, io non prendo mai l'interrogazione come una polemica, ma cerco di documentare. Credo che nelle risposte di stasera sia sempre cercata una documentazione anche tecnica, per cui insomma lo ribadisco, le interrogazioni, purché non offensive o non preconcette, sono sempre ben accette, se fatte ovviamente con lo scopo di sapere, di conoscere, che è lo scopo che detta il nostro regolamento. Se vedete cosa dice in tema di interrogazione, interrogare per sapere. Nel passato le interrogazioni a volte arrivavano anche solo per semplice offesa o per diffamazione, questo non va sicuramente bene. Insomma.
Grazie sindaco, passo la parola all'assessor Saiani.
Perché talvolta, ecco, credo che noi consiglieri, amministratori, insomma, dovremmo anche aiutare queste persone che talvolta fanno vis polemica per il semplice fatto di voler far vis polemica e far sì che insomma si possa anche un po' alla volta far cambiare paradigma a queste persone, perché ad esempio io parto da questo dato molto spicciolo: la ghiaia si è spostata. Allora, esiste un regolamento sui beni comuni, bene. Questo è un classico esempio semplice di patto di collaborazione, un voler prendersi cura di un bene comune come bene di tutti. Credo di aver detto tutto. Allora, mettiamoci un po' tutti in gioco e, essendo che il regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella precedente consigliatura, credo che, ecco, un'azione di sensibilizzazione volta proprio a comunicare in modo adeguato questa opportunità possa essere, voglio dire, una azione che ciascuno di noi può mettere in campo per soddisfazione di tutti poi, no? In modo tale che anche queste persone, insomma, possano un po' alla volta comprendere che non si può sempre delegare al cantiere comunale, perché il cantiere comunale non può manutentare, essere lì presente nella quotidianità spicciola. Quindi se qualcuno si dà da fare anche per fare delle azioni, degli interventi, diciamo, di monitoraggio e di cura e abbellimento aggiuntivo, non di sostituzione, penso che poi possa essere gratificante anche per le persone che vivono in quei parchi e che gradiscono starci con i propri bambini e non solo, insomma.
Grazie Assessor Saiani. Bene, se non ci sono... Prego, Consigliere De Rossi.
Volevo sapere, perché il Sindaco diceva che metto a disposizione la documentazione che ha letto, e la troviamo sulla pagina delle interrogazioni o viene...
Con domani.
Domani, ok.
Grazie Consigliere De Rossi.
Ci posso fare un piccolo...
Prego.
Il nostro regolamento non prevede la pubblicazione di interrogazioni. Nella passata consigliatura il Consiglio Comunale aveva deciso di pubblicarle. Avevamo detto si possono pubblicare purché non siano tendenziose, infamanti o riportino offese. Per cui va bene inserire le risposte, cioè la domanda e la risposta. Per le domande in aula, chiaramente, si vuole pubblicare nello stesso momento la domanda e la risposta, perché altrimenti, mentre la risposta scritta, sapete che ci sono i 15 giorni per rispondere, la risposta in aula magari può passare qualche mese prima che si faccia il consiglio dedicato. Quindi è bello che chi leggerà, appunto, chi vorrà visionare l'interrogazione possa leggere domanda e risposta nello stesso momento. Quindi queste sono già consegnate e saranno pubblicate domani o dopodomani, insomma, sul sito nostro. Tutto qua.
Grazie Sindaco. Allora, passiamo agli ultimi tre punti dell'ordine del giorno. Sindaco, li vuole leggere direttamente lei, essendo interrogazione e risposta scritta, lascerei la parola al Sindaco. Prego.
La risposta è già stata data in forma scritta. Allora, interrogazione e risposta scritta protocollo 4454, presentata il 12 marzo 2021 dai consiglieri Zendri Gianfranco, Giorgi Angelo, Cattoi Vanessa, Martinelli Mauro, d'oggetto adeguamento e potenziamento delle strutture del campeggio Alfaggio in località Sega di Ala. La risposta del Sindaco è stata il 2 aprile 2021 col protocollo 5925. Interrogazione e risposta scritta numero 4596 del 14 marzo 2021, che è l'assegnazione e gestione polo natatorio comunale. Risposta del Sindaco, e questa è stata fatta da, non c'è scritto, Bussola o PD, non ricordo, Bussola forse, Bussola. Mondini, Sergio?
No, il polo natatorio.
Ah, ok, insieme. La risposta del Sindaco è il protocollo 5857 del 2 aprile 2021. Infine, interrogazione e risposta scritta alla 4766 del 18 marzo 2021, sempre Zomer Ilaria e Mondini Sergio, nuovi insegnamenti per trattamento rifiuti. La risposta del Sindaco è la 5930 del 2 aprile 2021.
Benissimo. Prego, consigliera Zomer.
Una gara. Mi rendo conto che i tempi tecnici non sono prevedibili, però comunque ne abbiamo parlato prima e giustamente io capisco benissimo la volontà di fare una gara corretta e più ampia possibile, ecco.
I tempi di gara sono quelli che ho espresso prima, per cui sicuramente questo porterà all'apertura completa della piscina nell'estate, è chiaro che stiamo accelerando il più possibile, col decreto nazionale mi sembra che si potrebbe aprire solo all'esterno con giugno, noi all'esterno abbiamo ben poca cosa per cui non ha ovviamente senso, credo che poi l'apertura delle piscine sarà protratta per tutta l'estate, a mio modo di vedere, questa è la sensazione mia, per cui dovremmo arrivare giusti per l'apertura definitiva della piscina, fatto salvo insomma trovare, come dicevo prima, un gestore che sia all'altezza della situazione, come spero sarà, insomma. Ripeto, è la gara di qualche milione di euro, per cui non è una gara banale.
Ottimo, sindaco. Sono le 22:04, la seduta è tolta. Buona serata a tutti.